Bentornati a 4 terzi, il vostro salotto del cinema. Tornano a trovarci i ragazzi di Doppia Visione. Ciao ragazzi.
Ciao Ares.
Oggi siamo qui per parlare di cortometraggi, questo ambiente, questa nicchia un po' strana, perché non se ne parla molto, anche perché non è un argomento molto fruibile. Però noi ne vogliamo parlare, chi li fa, come li fa, perché si fanno, dove fruirli, in che modo. Quindi noi siamo pronti, siamo comodi e possiamo cominciare. Eccoci, allora partiamo subito con questa domanda, ovvero voi guardate i cortometraggi?
No.
No?
No, dai, ho provocato.
No, infatti...
No, non diciamo, ecco, ho detto no nel senso che sì, li guardo, ma se sono la sera, ho voglia di guardare qualcosa, non penso, mi guardo un cortometraggio.
Ok, okay? Beh, certo.
E raramente, diciamo, al di fuori di ambienti festivalieri in cui di solito sono lì per i lunghi, mi soffermo sui corti. E devo dire che sì, però li guardo, specie ovviamente quelli di grandi autori o di amici, di solito sono questi, okay. Due.
O di studenti.
O di studenti, esatto, anche sì, in effetti nel mio ambiente scolastico mi soffermo molto su quello. E sono i più divertenti, vabbè, ma perché lì c'è anche una parte formativa forse, mm-hmm. O più posso comunicare direttamente con l'autore,
sì.
Quindi anche soffermarmi su questo, che è la parte secondo me più interessante. Però altrimenti, diciamo, ecco, non riesco proprio a mettermeli nella mia watchlist
giornaliera,
esatto, ma anche futura, cioè non ho tipo, ah, non vedo l'ora di vedermi questo corto che ho visto X, però a volte mi capita. L'ultimo che ho visto è Yuki-san di Miyazaki,
non l'ho visto.
Ok, no. Vabbè, che era un pilot di una serie, quindi non è neanche proprio un corto, però vabbè.
Cioè non è nato corto, è nato come pilot di qualcosa di
più grosso. Sì, era praticamente un pilot di un'eventuale serie stile Heidi, che okay. In 5 minuti racchiudeva tutte le vicende, le personalità di questa serie.
Ok,
invece per me la difficoltà è trovarli,
okay.
perché ci sono i corti, a me piace un sacco guardarli, ma purtroppo appunto diventano difficili da trovare. Non tanto per la poca presenza, perché tipo su Mubi ce ne sono, ma anche su Netflix ce ne sono.
Sì.
Tipo, molto spesso i corti candidati agli Oscar su Netflix si trovano.
Beh, poi ci sono le raccolte.
Quindi in realtà si trovano, il problema è che non vengono pubblicizzati, non vengono comunicati, quindi molto spesso è difficile vedere qualcosa di nuovo, a meno che non stai studiando un determinato regista, un determinato movimento, tipo... So dei corti che ha fatto Miyazaki, anche se non li ho visti, perché ho studiato un po' Miyazaki e ho visto che c'erano i suoi corti. Oppure, per esempio, a me fa impazzire un regista che si chiama Guy Maddin, che è un regista canadese, che fa roba molto particolare, sperimentale, sulla pellicola, monta e regge i film come se fossero film degli anni 20, degli anni 30, e quindi produce un sacco di cortometraggi. E mi è capitato di, tramite Criterion Channel, vedere... 3-4 suoi cortometraggi che sono fenomenali, però perché mi ero fissato su Guy Maddin, perché avevo visto che c'era la raccolta su Guy Maddin, non perché sì, esatto, per esempio so che Steve McQueen, il regista, non l'attore deceduto, ha fatto un sacco di cortometraggi prima di Hunger, ma non sono mai riuscito a trovarli. Ne ho visto uno solo che era stupendo. Però appunto poi diventano difficili da trovare e soprattutto non c'è chissà quale interesse da parte delle piattaforme di metterli in primo piano.
Sì,
fortunatamente Mubi alcune volte lo fa, ma sempre diciamo come addendum a qualcos'altro. Mi era capitato di vederne uno bellissimo con Tilda Swinton.
Di Pedro Almodovar.
No, era un corto che sembrava quasi un videoclip. Quello lì, è 4 minuti stranissimo,
È tipo stop motion.
Sì, esatto, stupendo.
È stop motion con le persone, cioè è un live action in stop motion. Okay. Non so come dire, è un mix. No, quello nasce come videoclip musicale.
Ecco, infatti, immaginavo.
Sì. Quello è Mubi ha queste chicche, anche se ogni tanto... Ha proprio una cosa da invasati di Mubi. A me è capitato di vedere un cortometraggio di Fagioli. Ora, si chiama Bean, mi pare, proprio il cortometraggio, ed è tipo la vita sul mondo governata da Fagioli. È una cosa che sono 3 minuti cioè, chi se ne frega, la mia vita va avanti anche senza quel cortometraggio lì. E se no ne ho visto un altro, sempre su Mubi, mi pare si chiami C4, una roba simile, che sono due uomini che si spogliano in uno spogliatoio di palestra e a un certo punto iniziano a suonarsi, fine. Dura 4 minuti di lotta all'interno di, cioè ci sono due corpi nudi maci che si suonano in uno spogliatoio. Credo si chiami C4, ora forse è un po' più lungo, però cioè, a volte capita queste cose qua.
Sì.
Che tu dici, boh, cioè, o se no capita tantissimo, tipo quello con Tilda Swinton, che ora non mi ricordo neanche il titolo, però è, cioè, è una cosa che dici, ok, cavolo, mi svolta parecchio. Se no, su Netflix era capitato un cortometraggio di un autore famoso come Paul Thomas Anderson.
Ah, Anima, certo.
Che anche quello lì è un unione. Non so se è proprio un prodotto a sé o comunque è sempre legato alla musica.
Sì, perché c'è l'album di Thom Yorke, no?
Esatto, sì. Che per me è un album pazzesco. E quel cortometraggio è follia pura.
Io non l'ho mai visto.
Bellissimo, no, è una produzione assurda, è veramente stupendo. Eh sì, lì è strano perché è un miscuglio fra videoclip e ragionamento appunto sul cortometraggio molto interessante.
Sì. Ma è perché poi, questo in realtà poi è uno degli aspetti positivi del cortometraggio, che in realtà essendo una produzione che è estremamente ridotta e in realtà non ha neanche l'esigenza stretta di parlare ad un pubblico, in senso anche di riempire una sala, quindi esatto, fare incasso, ti puoi permettere di sperimentare. E in realtà molti cortometraggi, soprattutto di grandi autori, nascono perché sono idee che non avrebbero magari trovato luogo, spazio. E infatti sono i miei preferiti quelli. Cioè io in realtà preferisco più le visioni che non comprendo alle visioni come il corto Whiplash, che cui poi è stato tratto ovviamente il lungo, che sono delle sorte di test, prova, con cui vendere il film.
Sì.
E quelli, boh, non lo so, sembrano appunto versioni demo del film, quindi lo vedo, trovo interessante il processo, ma poi lo capisco come parte di un pitch e mi passa quindi l'entusiasmo. Se invece mi vedo un corto sperimentale, ovviamente sono più contento. L'unico problema ovviamente è che a volte questo sperimentalismo non arriva necessariamente.
Sì, è fine a se stesso. Poi.
Sì.
Tante volte sì.
Che cioè, sì. Non è che ci sia niente di male essere fine a se stesso, ma magari non trova un po' il tempo che trova anche solamente nello spettatore. Mi ha fatto pensare che però ci sono casi in cui questa tipologia di situazione sui cortometraggi funziona o comunque ha senso. Per esempio, il primo film, l'abbiamo citato, il PTA, Sydney, è stato tratto da un cortometraggio, Cigarettes and Coffee, se non sbaglio, che ha fatto per il Sundance. Era tipo un laboratorio del Sundance. Tramite quel laboratorio è finito a fare il film, ma non era, cioè, la cosa interessante è che era solo una scena del film, no? Cioè quella che è Cigarettes and Coffee è solamente un dialogo di quello che c'è poi in Sydney, sì. Non è tutta la storia come...
Cioè non è Whiplash, esatto. Che anche lì è una scena...
No, è una scena, sì.
Però
poi
sì.
È stata shot fatta uguale nel lungo,
sì, è identica,
sì.
Cioè shot per shot
forse cambia appunto l'attore, il ragazzo,
sì, cioè non era Miles Teller,
esatto.
Era, non mi ricordo neanche se fosse famoso, comunque J.K. sì. Simmons è sempre J.K.
esatto,
Simmons.
Vabbè, quello perché probabilmente dovevano anche vendere, cioè,
sì.
No, ma infatti sì. In realtà è interessantissimo questo. Ci sono dei casi, che ne so, a me viene in mente anche Pusher, era un corto di Refn che poi è stato venduto come lungo. Vidi solo il trailer, ma sembrava una cosa eccezionale. Ma anche a me viene in mente Leo Carà, che introdusse il personaggio di Le Merde. Che è un personaggio interessantissimo. Appunto, io vidi il corto dentro
Tokyo.
Esatto, dentro Tokyo, che cos'è?
Un film antologico.
Esatto,
sì.
Okay.
Bellissimo, che poi ritrovi, no? Quindi nei film di Leo Carà. Quell'aspetto lì ha forse un interesse, però ovviamente...
Sì, perché lì non è il film che viene fatto, ma è un personaggio che nasce all'interno...
È un pensiero, no?
Sì,
che poi
esatto.
Torna dentro altri
Tra
pensieri.
Tra l'altro, a quanto ho capito, nel nuovo film di Leo Carà torna la merda, quindi è ormai un personaggio che percorre la sua cinematografia. Però questa roba è interessante perché Tokyo, per esempio, è questo film antologico a tre episodi di registi non giapponesi che raccontano Tokyo.
Ok.
Sono
Bong Joon-ho,
Leo Carà e Gondry.
Sì.
E questa tipologia di film sono molto interessanti. I film antologici, che sono un insieme di corti, sì, basati su magari un tema, un luogo, sono molto belli.
Cioè,
sono
Rocopaggi.
Esatto.
Bellissimo, esatto, bellissimo.
Quello, ne avevamo anche parlato una volta, sì, quell'unione di corti, poi vabbè, rintraccia, a parte Gregoretti, che io non conoscevo e continuo a non conoscere, rintraccia molto i miei gusti di stili, certo, autori tra i miei preferiti, quindi per me quella era stata una cosa rivoluzionaria, ed è molto bello perché tu puoi approcciarlo come un film, quindi
esatto,
prendi uno in serie, sì, all'altro, quindi come se fossero capitoli alla Tarantino, per rendere un po' il discorso un po' più pop, oppure lo prendi uno, poi aspetti, ti riguardi, sì, cioè la sera dopo, te ne guardi un altro.
Quando ho visto tutto Pasolini mi sono visto la ricotta senza vedere ovviamente gli altri. La poi
parte di Rossellini.
Sì, esatto, successivamente. E in realtà è una cosa che mi crea molta nostalgia, perché mi sembra che stia piano piano svanendo, nonostante Love, Death and Robots, tutte le antologie, mm-hmm, Netflix e simili, però ho come l'impressione che effettivamente non ci sia neanche più da parte degli autori la voglia di unirsi, di costruire quindi un film antologico. C'è sempre un po'
il caffè parigino in versione filmica.
C'è un qualcosa che oggi forse si sta un po' perdendo, nonostante sì, la fruibilità lo renderebbe più facile.
Sì, 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 sì.
Cioè, Love, Death and Robots è una roba che esce su Netflix, quindi super fruibile. Appunto, non sei costretto a trovare distribuzioni strane per il cinema, cose di questo tipo, e ha fatto un enorme successo. Però anche lì poi è una roba un po' strana, perché è comunque curato da un autore.
Sì.
Invece quella roba lì dove troviamo tre o quattro autori che dicono tra una roba anche per divertirci.
Un tema e lo snoccioliamo, sì, da diversi punti di vista, è molto interessante.
Forse rimane un po' nei generi, VHS mi viene in mente, sì, queste cose qui, che però io non guardo.
The ABC of Death.
Esatto, esatto.
Sì, sì, sì. Com'è che si chiama quello che ti ho fatto vedere con il corto di Kim Ki-duk?
Venice Reloaded.
Venice Reloaded.
Vabbè, però
bellissimo,
questo è
per
tipo Chaconso Cinema.
Sì, 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 sì. Però bellissimo anche quello.
Beh, che è capolavoro assoluto. Lì c'è anche di Wang Bing.
Sì, sì, no.
Che torna
bellissimo,
sempre.
Bellissimo,
sempre.
No, ma questa roba è stupenda, perché per me va a imitare un pochino le serate di visione di corti al cinema. Ai festival, oppure serate, sì, in cui vengono presentati più corti. Perché sono momenti veramente piacevoli. Io ne ho vissuti due o tre. Ed è sempre venire sballottolato da un modo di vivere il cinema diverso all'altro, magari anche senza un tema centrale, però vivi veramente tanto cinema. È sì, come se passassi da una stanza all'altra, vivendo universi e mondi, paesi differenti. Quindi sono belli i film antologici e le antologie, proprio perché simulano un pochino, sì, quella roba. Poi quando è durante un festival hai la possibilità di sentire magari l'autore che ne parla, vedere così anche l'interazione fra gli autori di diversi corti, però è comunque bello avere quell'opportunità. Mi dispiace che siano sempre di meno questo tipo di film, cioè sono esplosi, cioè sono sempre esistiti, però ultimamente ce ne sono pochi, cioè a parte le nicchie,
sì,
di genere.
Sì, non c'è molto, anche perché credo che poi subentri anche il discorso di divismo anche da parte degli,
certo,
autori, per cui io sono io, quindi le cose che faccio le faccio solo per me stesso, non posso condividerle con te che sei necessariamente inferiore.
Certo, sì.
Ci sono problemi di egomania anche,
sì,
umani.
Cioè, sì,
in,
sì,
Italia, in Italia tra gli anni 60 e 70 era una moda praticamente.
Assolutamente.
Cioè, a parte Rogopag, ce n'erano tantissimi.
Sì.
Cioè,
ce n'era anche uno con Woody Allen.
Guarda, io mi era capitato di
vedo
vedere
fuori campo che mi fanno un cenno, sì, però non
quello che era la locandina della casa,
sì, esatto, delle finestre, come si chiamava?
Non conosco
questo. È scritto anche dalla non mi ricordo, però
sì, 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 è un comunque sì, fa proprio parte di quei mega autori, sì, che a un certo punto non è che iniziano in questo modo, cioè quasi
si aprono,
diciamo, esatto, si aprono, tornano.
Ma c'era anche qualcosa che aveva fatto Sorrentino, mi pare.
Certo, beh, Sorrentino ha fatto durante il Covid l'antologia, quella lì stranissima, tutta fatta in casa, che adesso non mi ricordo, dove lui aveva messo con i pupazzetti del Papa, sì, molto carino, molto divertente.
Sì, che anche lì c'era una rassegna di diversi autori,
sì,
e autrici di un certo calibro. Guarda, a me era capitato che eravamo stati un anno fa a Sestri Levante, avevamo visto la rassegna di cortometraggi che c'erano ed erano uno diversissimo dall'altro, quindi tu eri sballottato da uno che era, si chiamava Film in Rosa, e c'era tutto ambientato in rosa ed era molto sperimentale, c'era sempre in campo comunque era presente la musica, un chitarrista, poi c'era un noir che ricorda tantissimo Following del primo sì. Nolan, c'era uno che tra l'altro è stato anche andato molto bene, rischiava di essere tra quelli candidati agli Oscar. Quindi cioè, vedevi tantissime cose di carature differenti, anche perché se uno vuole fare cinema, vuole approcciare il cinema, bisogna o sei un figlio d'arte tipo Dulan, o se no hai necessariamente bisogno di passare dai cortometraggi per farsi vedere, anche per una questione meramente produttiva, economica, capacità di gestione, sì. Che sono gli aspetti più difficili forse per...
Certo. Sì, beh, poi nel senso io non lo so, ho sviluppato negli anni un'avversione all'idea del corto gavetta, cioè di okay. quello che sei costretto a fare anche per imparare a gestire l'attore, i tempi, il budget, perché comunque, e questo è un po' il tema di quello che io penso dei cortometraggi, sono proprio linguaggi completamente diversi, e quindi imparare a fare un cortometraggio non è detto che significhi poi imparare a fare un lungo, è un po' quello che accade quando vedo, che ne so, il grande autore di videoclip che poi va a fare okay, il sì. film, ok, non faccio nome ovviamente, però vai a fare il film non è particolarmente interessante, o altra cosa che può capitare sono anche video cinematografici che escono come okay. contenuto su YouTube sì. di gruppi di, che poi non vincono la sfida col lungo sì, perché sono proprio diverse. Cose diverse, sì, cioè nonostante condividano tutto sostanzialmente avere quel tipo di anche solo credibilità, che io mi siedo in sala e vedo... C'è proprio un approccio diverso.
Sì.
Come passare da un ristorante... Cioè, da cucinare in casa tua ad andare in un ristorante. Non puoi portare gli stessi piatti, capito? È un po' questo il gioco.
Se vuoi ti posso fare nomi di registi che sono passati dai videoclip
no,
al cinema.
Questo ho detto che era
in
cosa...
In maniera funzionale.
Sì, lo so anch'io e mi piacciono anche molto okay. alcuni di questi, ok? Il buon Spike Jonze è... ok, ovviamente.
No, ma ancora più attuale è Jonathan Glazer.
Sì, sì. Oh, ma infatti dico... Capita, perché non è la stessa cosa, ok? Poi ovvio, se uno ha un talento, una predisposizione, magari, e sì, appunto sì, lo dicevamo, sì. esiste il corto gavetta o appunto il videoclip gavetta dove tu giustamente non ti puoi permettere all'inizio di avere una produzione di un lungo. Mm-hmm. Quindi, però hai voglia sì. di fare e parti da lì. Credo che tutti e tre l'abbiamo anche vissuta, no? Sulla propria sì. pelle. Quindi ha senso come discorso, ma ne sono avverso proprio perché avendolo vissuto...
Sì.
Mi dà molto fastidio perché in realtà non è poi una cosa comune.
Anche perché da spettatore il corto riuscito per me è quello che si distanzia il più possibile dal cinema.
Sono
cioè dal cinema, dal lungometraggio. Ovvero il corto che evita di essere un piccolo film.
Okay.
Perché per me quello è il problema principale. Io sì. la maggior parte dei corti che ho visto, dato che ho fatto una scuola di cinema, sì. sono stati corti studenteschi. E la maggior parte dei problemi è sempre che il corto viene vissuto come devo prendere i tre atti e stringerli il più possibile all'interno di questi 10 minuti che ho per raccontare la storia. E in quel modo stai perdendo veramente tanto il potenziale narrativo sì. di un corto. No, nemmeno narrativo, anche solamente espressivo di un corto.
Sono d'accordissimo, sì.
Questo io 100 su 100. È una roba incredibile, anche perché credo che più volte il problema dei cortometraggi sia proprio la scrittura. Cioè, non è tanto... Magari la messa in scena dici, beh, è chiaro, cioè, non ci sono i dindi, non ci sono i soldi.
Certo.
Quella cosa non puoi permettere di farla in quel modo, avere quella qualità d'immagine, quella pulizia di fotografia. Però se hai un'idea che nasce per il breve tempo e che quindi non la sviluppi, come dicevi giusto, sui tre atti, che quindi dividi, fai un quarto, due quarti, un quarto, anche perché poi... Cioè, proprio il tempo materiale non ce l'hai, ma lo sviluppi con un'idea interessante, sei molto più accattivante. Io avevo visto un cortometraggio di Östlund, che è Incident by a Bank. È sperimentale da matti a livello tecnico, ma è mega fruibile per chiunque. Racconta di appunto un incidente in banca, che in realtà è una rapina. Qual è la cosa? Tu hai la camera su un treppiede, e hai la camera mobile, nel senso che hai gli zoom in e zoom out, quindi zoom in avanti e zoom indietro, e la camera che si muove, però stando sempre sul cavalletto. E tu vedi quello che accade davanti a un palazzo e su una piazza. E tu deduci dal titolo che sia una rapina in banca.
Sì.
Tu hai da il minuto zero tensione, ansia, sei curioso, anche perché poi senti suoni ma non vedi, perché tu non vedi dentro la banca. Quella è un'idea che è una micro storia, quindi c'è l'aspetto narrativo, non è che viene a mancare, però non ha basato sui tre atti, e non ha però inquadrature che dici ah questo si è messo a testa in giù dalla luna, molto basico, però un'idea calzante, quindi riesce sì. a portare a casa un grande prodotto. Al contrario, che porti sempre a casa un grande prodotto, ma a livello filmico lì è proprio, c'è uno sbulaccare a livello di grano, che è Nimic di Lanthimos.
Ah, certo. L'ho visto, quindi
io no.
No,
un'idea particolare, però lì cioè è proprio cali l'asso sul grano.
Eh sì,
è girato,
sono dei corti
di soldi incredibile.
Sì, infatti quelli sono dei corti, minchia, io provo un'invidia clamorosa. No, perché vedi, cioè, dai, grandi attori, grandi produzioni e hanno anche una distribuzione molto vicina al cinema. Mm-hmm. Quindi va su Mubi, capito? Che è una cosa, cioè, per me comunque...
Ormai elitaria, dai. Cioè,
sì, esatto.
Nel suo essere... come anche i corti Wes Anderson.
Ma esatto, sì, esatto. Sì. Ma è una cosa che purtroppo sta... piano piano avvelenando secondo me anche l'ambiente dei corti, perché anche in Italia ormai sappiamo, nel senso che ci sono degli ambienti in cui il cinema è più forte, come ad esempio l'ambiente romano, ovviamente, ma lì anche ad esempio se tu partecipi a una scuola sono sempre di più i soldi dedicati a un cortometraggio, hai sempre di più. Io ho visto un corto molto bello conclusione del centro sperimentale dove c'era Marcello Fonte, praticamente un anno dopo Dogman, quindi nel suo grande apice di popolarità, e mi ha colpito moltissimo perché era in mano a uno studente, quindi c'è sempre di più l'idea di dare tante risorse, anche perché i festival più importanti si aprono sempre di più ai corti, quindi Venezia, Cannes hanno proprio delle sezioni importanti, c'è la settimana della critica, hanno anche gli occhi puntati su questa cosa qui, e quindi ovviamente questo vuol dire innalzare il livello, però in realtà si sotterrano sempre di più poi sia i corti studenteschi di poveracci che quindi non si possono permettere i grandi attori, sia quelli magari di autori che non hanno 70.000 euro di budget, ma magari non ne hanno neanche 10, ecco, quindi
sì.
sono costretti a fare magari qualcosa che però è molto valido, ma che in mancanza di fondi perisce totalmente.
Viene a perdere più che altro anche per un occhio di pubblico, di grande pubblico. Sì. Cioè se magari hai una storia pazzesca, però hai proprio una pecca qualitativa tecnicamente, il grande pubblico non ti perdona. Da un lato giustamente, perché vuol dire che vogliamo sempre di più, però dall'altro tu magari hai una storia che davvero svolterebbe, però avendolo girato col cellulare e non con l'apparecchiatura necessaria vai completamente a perdere parte del messaggio, anche perché io non sono grande fan di Nolan, però questo secondo me gli va dato di merito, lui sta portando molto, cioè sta dicendo ok la storia, ok gli attori, ok tutti i tecnicismi, ma la qualità dell'immagine ormai è un must have. Se tu non ce l'hai, le persone sono stufe di vederlo, anche perché ormai ci lamentiamo quando vediamo un video in 720p su YouTube, anche quando magari devi recuperare un film su YouTube, che dici cavolo ma che qualità è? Cioè se non, magari lo voglio vedere tantissimo, però una qualità bassa non te lo vuoi vedere perché tanto c'è da prendere a sacchettate finché vuoi recuperare.
No, chiaro. Ma infatti in realtà, diciamo, io su questo parzialmente sono, come anche qui, avverso, come sempre. ogni cosa che cerca va in tendenza. No, l'idea di, secondo me, quello che dici tu riguarda molto la media dell'immagine. Cioè, se io ho la mia mirrorless, è inutile che cerco l'immagine... capito? Quindi quella roba lì non ci posso arrivare, è inutile. Piuttosto, ed è quello su cui a me piace molto ragionare, vado apposta in una direzione opposta, scelgo apposta una mini DV, un VHS, oppure, questa è una cosa che mi è stata detta che mi piace molto come idea, addirittura magari riprendo bene tutto, ma poi distruggo l'immagine successivamente, che ne so, proiettandola su uno schermo e riprendendola nuovamente in modo da portarla... Quindi l'idea che io sono consapevole che i miei mezzi non possono competere e quindi... applico un pensiero ulteriore per poter invece portare ancora di più l'attenzione, perché poi alle persone piace dire questo: ah, quel corto bellissimo dove l'immagine era fatta in questo modo, perché appunto non ti puoi permettere di farlo ovviamente
in IMAX 70 mm,
esatto, ma sennò ti linciano completamente, quindi è una cosa molto interessante che ancora oggi i corti hanno, è una libertà, infatti dico un po' mi dispiace perché la vedo sempre più relegata. Anche i grandi festival, scusatemi, non i grandi festival, i piccoli festival, festival quelli che ce ne sono un miliardo anche in Italia, in realtà purtroppo fanno una selezione che spesso è solo...
imitazioni di grandi produzioni.
Sì, sì, bravissimo, imitazioni di grandi produzioni, sì. Con il grande attore, che poi magari ha fatto anche una serie TV su Mediaset, però è di sicuro meglio di quello che stava studiando adesso teatro. Una serie di...
Corti poser.
Sì.
Bravissimo.
Ah, sì, bellissimo, credo che questo termine darà il titolo alla puntata perché mi piace veramente un sacco.
Sì.
Corti poser è eccezionale, che ovviamente poi...
Con tutto rispetto per chi li fa.
Sì, 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 assolutamente.
A chi piace guardarli.
No, ma
io non giudico
mi immagino una persona che si autodefinisce o che viene definita poser, che sì, sta ascoltando questo episodio,
ma solo io
che fa, ma senti sti tre fricchettoni, sti tre radical chic. Ah, è giusto, è corretto, no, non tutti vogliono Luca Argentero nel proprio cortometraggio. No, è giusto, cioè fa anche piacere magari prendere lo zio di quel cugino di ottavo grado che magari ha la barba lunga e va, noi siamo a Genova, quindi magari va a pescare alle 4 del mattino e tu lo vuoi inquadrare proprio in quel momento. C'è a chi piace anche questa realtà.
A me, molto.
Quindi cioè, Luca Argentero non ce lo vedo interpretare un pescatore alle 4 del mattino, troppo, è troppo ganzo, troppo buono.
Andrebbe provato, adesso proviamo a scrivere qualcosa.
Sì, sì.
Però sono d'accordissimo assolutamente, e poi appunto con tutta la varietà di forme anche che ci sono oggi, ancora di più penso che in realtà sarebbe molto bello andare a esplorare di più, sperimentare di più con il corto, proprio perché te lo puoi permettere, perché non ha un pubblico specifico a cui vendere, sì, o un mercato. E questo poi è l'altro problema, perché in realtà significa però che c'è una saturazione pazzesca, cioè io credo quest'anno di aver visto, perché vabbè, per una serie di cose ho un corto che era mandato da una distribuzione per i festival, quindi liste di corti già prodotti nel 2024, già distribuiti, ma una roba infinita, come fa uno a starci
a
dietro?
Distinguere.
Sì, è complesso, no? È veramente, sono altri fattori. Se io ad esempio distribuisco con produzione Rai Cinema, so che quello acquisisce un valore in più, però non fa parte poi del contenuto del corto. Questo è ancora triste. Già accade nei film in generale, nei lunghi.
Sì, però... che anche lì ce n'è una marea infinita.
No, una roba...
E vedono la luce solo... O quelli che hanno un buon reparto marketing, che quindi ti vendono veramente il ghiaccio agli eschimesi, oppure quelli che il pubblico riesce a rintracciare come film di un certo calibro.
Sì, tipo, devi proprio seguirli.
Tipo The Zone of Interest probabilmente ha avuto un buon ibrido. Cioè, ha avuto una buona spinta di marketing, soprattutto perché con la distribuzione A24, che adesso va tantissimo, ha cavalcato l'onda della moda della sua casa di distribuzione. Allo stesso tempo il pubblico ha creato un bel eco mediatico. Cioè, un fortissimo... Quello che era capitato con il caso La Chimera in autunno è che la distribuzione aveva un po' floppato, e però tutto il pubblico diceva io lo voglio vedere, allora le sale lo hanno preso.
Sì.
Quindi, però quanti sono i casi? Cioè, noi abbiamo avuto questo caso una volta, oppure sempre il caso Cortellesi, tipo a Genova, qui era uscito in ottobre, novembre, è rimasto in sala fino a metà febbraio.
Sì, certo,
quindi,
sì. Ancora adesso a Milano ci sono alcune sale che vanno. Sì.
Quindi cioè, però sono casi veramente rari, di cui quest'anno abbiamo due casi antecedentemente, poi okay, tutto il Covid, quello che c'è stato, però... Cioè, non mi viene in mente niente di questo calibro. Mi ricordo, ma parliamo quindi di qualche mese prima, un film con Tom Cruise che è Mission Impossible Dead Reckoning parte 1, che quindi uno dice Tom Cruise, certo. Il film è stato in sala 2 settimane,
sì.
Quindi i corti hanno ancora più problemi di questi, perché, sì, figurati, cioè, se fa un corto mio cugino che è sempre in causa a Genova magari con 1000 euro, è chiaro che ha molto meno probabilità di essere visto da il neo diplomato in accademia a Roma, che magari ha un bel finanziamento, ha un bel attore, e poi va su Rai Play inevitabilmente.
Che è giustissimo, ma infatti poi, nel senso, non c'è, diciamo, niente di male nel prendere i corti come lunghi, anche in senso produttivo, sì, sì, sì. Però è a maggior ragione uno dei motivi per cui dico il corto come gavetta non mi il corto come gavetta non mi piace, nel senso che poi in realtà rischi di lavorare tanto, investire tanto, ovviamente in senso relativo,
rispetto ai milioni,
esatto, e comunque rimanerne molto scottato o davvero non imparare, quando sempre di più invece stanno nascendo lunghi o film, anche ovviamente aiutati dal genere, documentario e cose di questo tipo. Abbiamo parlato di Wang Bing prima, 9 ore di film con una handicam, che costano molto poco, a volte costano tanto quanto un corto costoso o medio costoso, che però poi ti danno veramente molto di più e ti investono molto di più. E a quel punto lì io mi ci faccio veramente il pensiero, cioè perché dovrei investire o cercare investimenti per qualcosa che poi rischia veramente di non andare.
Sì, sì, che nasce, muore lì e te lo ritrovi nell'hard disk a casa o dov'è, senza aver possibilità di trovare un pubblico che magari, cioè non per forza il pubblico lo deve apprezzare, però almeno che abbia la possibilità di vederlo e poi insultarti perché magari non l'hanno apprezzato.
Certo.
Però avere almeno la possibilità anche di essere insultati.
È bellissimo, sì. Assolutamente, dammi almeno questa occasione, sennò...
C'è anche la possibilità di farlo vedere solamente ai propri amici e fare un corto per te stesso. Io cito un grande maestro,
sì, sì.
George Lucas, che si è ritirato per poter farsi i film in casa.
In garage,
che significa tipo uno stanzone. Sì, esatto. Cioè.
Sì, no, ma ovviamente sono d'accordo, ma anche qui purtroppo non facciamo...
Star Wars.
No, perdonami, no. Non facciamo, o meglio, non facciamo adesso, non si fa, diciamo, del cinema qualcosa che è fruibile in questo senso. Purtroppo è un'industria.
Sì, certo.
E quindi un cortometraggio, diciamo, richiede un investimento, se non è prettamente economico, è di risorse comunque materiali o umane che hanno un costo. Al contrario di magari io mi scrivo il mio romanzo in camera, ci posso mettere 4 anni, farlo leggere appunto ai miei familiari. Il corto diventa più complesso, motivo per cui c'è sempre un po' questa necessità. E la condivisione poi diventa importante, nel senso che, poi non so come la vivete voi, però ovviamente metterci 2 anni a fare un corto e presentarlo in una serata dove ci sono persone che ne parlano, se ne parla 1 ora, 2 ore...
Sì, solo del tuo, ma di tutto l'amplesso.
E finisce, però tu ci hai messo diverso tempo e vorresti che questa cosa venisse condivisa.
Però
di
che
più.
Ore sono quelle?
Bellissime, bellissime. Però proprio perché tu hai fatto un investimento molto impegnativo, vorresti il più possibile estendere questa cosa qua. Motivo per cui raramente, ma sarebbe un'utopia stupenda la tua, non si fa solo nel salotto, ma si cerca sempre di andare più wide possibili. Infatti molti fanno l'errore magari di distribuirlo su YouTube o su Vimeo così subito appena terminato, perdendosi secondo me una serie di occasioni molto belle e importanti.
A voglia. Andando proprio sul, diciamo, la parte di sperimentalismo, stavo pensando a una cosa che a me piace parecchio, che cozza un po' con tutto il problema di distribuzione, che è quello della videoarte. Cioè il confine ormai veramente sottile tra videoarte e cortometraggio sperimentale.
Sì.
Poi chiaro, se facciamo un cortometraggio in 3 atti, 5, quello che si vuole, narrativo dove A fa B, questo poi scappa, poi torna, allora non è videoarte, cioè è semplicemente un film corto. Che è cortometraggio. Però cioè, la videoarte secondo me è un bel canale che si sta aprendo molto... ovvio, è molto più complicato fare videoarte e cinema, perché poi le due cose, come dicevi prima, il cortometraggio poi difficilmente riesce a fare un film, cioè ha un'altra natura, nonostante gli stessi strumenti ha un'altra natura. Però la videoarte è una cosa che a me piace parecchio, vedo molta possibilità di andare in uno sperimentalismo che un cortometraggio, un film ti direbbe fai meno, mentre la videoarte gli dice fai più.
Sì.
Cioè, quindi c'è un artista che a me piace tantissimo, che si chiama Radi Martino. Lei fa principalmente videoarte, famosissima principalmente per il top di Tom e Jerry, che mi confondo
se
Jerry, è un po' come quando mano destra, mano sinistra. Jerry che cammina, in questo posto completamente distopico dove non c'è acqua, è un deserto però non è sabbia, una cosa dove il mondo è finito, e c'è questo Jerry completamente solo, completamente depresso, che naviga con voci in sottofondo. Quello se, come minutaggio è un cortometraggio, però è video arte per il tipo di messaggio, il tipo di sperimentalismo sì. Che fa.
Beh, io direi che sì. la differenza fondamentale è che il video arte non deve essere la video arte non deve essere per forza corta. Cioè ci sono l'abbiamo citato anche nella scorsa puntata, ci sono film lunghissimi che possono finire nei musei e sono pensati sì, apposta vero. Per essere quelli e che magari non hanno nemmeno un punto di inizio e di fine, no? Mm-hmm. Ci sono questi loop continui o questi film, chiamiamolo così, questi video che vanno avanti per ore e ore sì. dove tu entri, godi per 10-15 minuti di quello che sta succedendo sullo schermo e poi esce, non serve che vedi tutto, perché appunto non, secondo me nella videoarte non c'è una vera e propria idea di durata, la durata è un altro mezzo, sì. Non, sì, è, sì, sì. Non è come questa distinzione puramente produttiva che abbiamo fra corto e lungometraggio, che sì. poi in mezzo c'è un mediometraggio che ovviamente è stato distrutto completamente. No, ma è stato completamente...
Gambizzato.
Esatto, gambizzato. Ormai il mediometraggio è qualcosa che non ha quasi più senso, no. Perché a livello produttivo nessuno ricerca, anche solamente i festival sì. non ricercano più mediometraggi, non sono interessati, o è un corto, è un lungo.
Però io preferisco molto di più i medi come fruizione ai corti. E a volte anche diversi lunghi, quindi in realtà secondo me come me ce ne possono essere tanti che sì. avrebbero allora, un mercato. Io pagherei volentierissimo 10 euro per vedermi 45 minuti al cinema.
Ah, su quello me ne sto, cioè, su perché, questo concordo.
Cosa dovrebbe cambiare rispetto a...
Beh, un episodio di una serie, cioè normale, 45
sì.
minuti.
Allora, a me non, il mio problema non è con i 45 minuti. Se tutti i film in sala durassero 70 minuti io sarei felicissimo.
Caurismachi.
Esatto, sarei proprio... goderei completamente, ma non è così, è perché l'industria non vuole che sia così.
Eh no, esatto, l'industria.
Ma l'hai detto tu stesso, eh? È il motivo per cui non puoi fare i film in garage, perché devi sottostare all'industria.
Questo
perché
lo
il
vedremo.
Cinema è anche quello.
Ah, però no, come certo. i mediometraggi, l'anno scorso, due anni fa, ora non mi ricordo mai i tempi degli Oscar, però la Rohrwacher era stata candidata come miglior cortometraggio, che ora non mi ricordo il titolo, però... ovviamente c'era sua sorella, protagonista, e raccontava di queste bambine all'interno di un convento durante la Seconda Guerra Mondiale. Era un cortometraggio, ma durava 40 minuti. Quindi era disponibile certo. su Disney, è disponibile su Disney Plus, durava 40 minuti, quindi quello... cioè,
sì, perché non esiste più il mediometraggio. Sì. Se sei sotto l'ora, sei un cortometraggio. Funziona così ormai.
Sì, ormai... chi l'ha deciso?
L'industria.
Grazie Oscar.
E allo stesso tempo, quando avevamo fatto la proiezione del nostro cortometraggio di Marf, eravamo in una sezione di cortometraggio, ovviamente, cioè in uno dei festival, e dopo di noi proiettavano un cortometraggio che durava più di un'ora. Però era sotto i 70 minuti, e quindi era una roba anche lì mega, mega sperimentale, cioè c'erano cose di Minecraft dentro,
bellissimo,
sì, cose parecchio strane. Ti sarebbe piaciuto, secondo me, ti sarebbe piaciuto. Però durava più di un'ora, e quindi le persone si aspettavano, il nostro durava 11-12 minuti, molto standard, molto semplice, e quindi si aspettavano altrettanto. Le persone uscite le ho viste belle provate dopo.
Certo.
Perché poi ti dispiace se sei nei soliti cineclub con gli autori lì, cosa fai? Ti alzi, te ne vai, sta male. Io me ne sarei andato volentieri.
No.
Però no, devo stare, no, davvero, ma perché è completamente agli antipodi certo. della mia visione di cinema, di quello che mi piace fruire. Quindi ho detto...
A proposito di questo, qual è il cortometraggio che dite ok, questa è forse la cosa più bella che ho visto a livello di cortometraggio? Nel media cortometraggio?
Ce l'ho.
Prego.
Non mi ricordo. Devo chiedere l'aiuto da casa. Devo chiamare il dottor Ippolito. Quello cinese con il gatto che... è short story.
Ah, Began.
Began.
Mamma mia.
A short story.
È incredibile.
Era... Sì. Questa è proprio visionario all'ennesima potenza. Tutto... cioè io non so... citarti quale parte mi è piaciuta di più, perché la parte del treno, cioè la parte che è una stanza e scopri che poi è un treno, la parte tutta in reverse che ti fa la color palette mettendoti, elevandoti i tendaggi con le prospe, no, follia.
Ma poi hai visto anche i lunghi di Began?
No, ho visto solo
devi guardare
quello
assolutamente.
Di Began.
Certo, sono un po' esattamente l'opposto, perché poi entri in uno stato di
comatoso.
Sì, difficile, però bello, non me lo sarei mai aspettato. Beh, Ashton Sadi comunque ha fatto un discreto successo.
Sì,
credo.
Sì, cioè era Cannes. Esatto. Quindi, sì, sì, sì. Ma io sono molto patito di cinema orientale, diciamo orientale, anche se mi dispiace, perché è un po' come se qualcuno dicesse mi piace il cinema europeo, è chiaro che il cinema inglese è diverso da quello svedese o da quello italiano. Sì, sì, sì. Però a me piace veramente, col fatto che è una cultura così diversa, vedere certe tematiche affrontate in una maniera che mai avrei pensato.
Sì.
Sono un po' mainstream ormai, però per me Wong Kar-wai è Wong Kar-wai.
Beh, un grande maestro, un grande maestro.
Ed è anche una grande porta, direi.
Assolutamente. Sì, 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 anche perché è forse il più occidentale tra i registi hongkongesi.
Sì. Sì. Sì, sì, sì. Cioè, di Hong Kong, credo che... Cioè, io non conosco nessun altro di Hong Kong, né di essere umano, né di regista. Però,
beh,
cioè...
c'è John Woo.
Non ho mai visto niente.
Ah, ok.
Nemmeno Mission Impossible 2.
Ah, no, quello l'ho visto. Okay, okay. No,
Face Off.
Ok, ho visto. No, ok. Okay. Parlo proprio di...
quelli...
girati ad Hong Kong.
Esatto, sì, quelli sì, girati a Hong Kong.
Cioè, quelle, sì, diciamo... No, non mi piace dire un film brutto, perché poi è brutto solo secondo
anche
me.
Anche perché saremmo in contraddizione.
No, sì, sì. No. Cioè, noi siamo facciamo così, fan. Ti invitiamo poi noi a parlare di Hong Kong in un'altra occasione, così sì, sarà sì, bello. Sì.
Volentieri, ma anche di Face Off o...
No, no, di Face Off... no,
però sì. Mission Impossible 2 ne possiamo parlare, sinceramente.
Facciamo che ne parliamo dopo, ne discutiamo dopo, però che poi è il mio preferito tra i Mission Impossible,
no,
solo perché
fatto
la gioco, ovviamente sì.
Dai, il tuo
noto,
io dico Bablinga.
Ah, bellissimo.
Ma non so cosa sia.
Perché io, tra l'altro, pure la scorsa volta ho citato un film che ho visto al Pescal, quindi c'è
il Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina.
Sì, esatto. perché tutto quello che avevo visto durante quell'edizione mi aveva completamente stupito. E questo è un corto, non mi ricordo di dov'era, sinceramente.
Ne me lo ricordo neanch'io.
Per peccato, però era un corto africano di questo uomo che ha aperto un bar, diciamo, okay, in Francia, comunque sulla costa francese, se non sbaglio era la costa francese, e e deve tornare in patria, okay, e ha queste visioni di africani che festeggiano, okay, dentro il bar. Bellissimo, mi ha veramente, cioè aveva questo senso di nostalgia, malinconia, sì, nei confronti della propria cultura, della propria terra, e poi girato benissimo, veramente bellissimo. Quello mi aveva colpito e soprattutto mi aveva preso parecchio, perché è stato incredibile vedere come quel corto africano che parlava di posti in cui non sono mai stato, che parlava di una cultura che non avevo mai vissuto, mi ha colpito così vicino a casa, nel senso che comunque anche io mi sento un pochino un profugo, diciamo, okay, dalla Calabria che è venuto al nord, no? Quindi ogni volta a vedere questa nostalgia nei confronti di una propria cultura ormai persa, ormai distante, che non puoi riappropriarti perché vivi in un altro posto, è veramente incredibile. Quindi Bablinga è stupendo.
Sì,
tra l'altro poi è andato a Cannes da qualche parte.
E poi
mi
sì, infatti mi ha reso molto felice. Sì, come,
ah,
come
quindi il Festival del Cinema Africano dell'America Latina...
Bomba totale.
Un bel booster.
Sì, sì, assolutamente. Anche perché davvero molti giganti sono passati da lì. E in qualche modo è una scoperta, anche perché poi la direttrice artistica collabora con la Biennale, quindi ci sono diversi aspetti importanti. Comunque è incredibile Bablinga, bellissimo, bellissimo corto. Io dico una cosa, lo dico per ultimo perché l'abbiamo citato già all'inizio, che è My Mother di Kim Ki-duk, che è questo corto da un minuto. Per Venice Reloaded, non mi ricordo ovviamente che edizione di Venezia, che vabbè, no, non è questo il commento, è una roba
anche perché cioè, non serve, cioè, non serve minuto,
no, esatto, facciamo
YouTube.
Così, mettete in pausa, andatevelo su YouTube, caricato direttamente sul canale ufficiale, si chiama My Mother, Kim Ki-duk, è veramente commovente nella sua, cioè in un minuto, ecco, questo è il punto, cioè come cazzo fai in un minuto a mettere dentro una vita intera in maniera così universale, perché poi è un corto, diciamo, sulla madre di Kim Ki-duk, quindi ci sono dei momenti dove compare anche lui dagli specchi, poi in una parte finale si recita, molto spartano da un punto di vista formale come ci ha abituato, e questa cosa qui, cioè, parla veramente a chiunque, c'è questa universalità fortissima.
E parla anche del cinema stesso. Parla cioè,
No, ma è una roba fuori di testa, davvero, non sto scherzando. Quella roba lì è veramente fuori di testa e riesce in un minuto. In un minuto.
Ad aprirti...
Sì, ti apre veramente... A me ha fatto stare veramente male, me l'ha fatto scoprire Simo e quel tipo di... Come è contento. quel tipo di lavoro, diciamo, non mi... Perché appunto ho una difficoltà coi corti, non riesco mai a vivere una forte emozione nel tempo. Ci sono dei corti bellissimi. Io ti feci vedere Fish and Die,
sì,
forse
bellissimo.
Iraniano.
Sì.
Anche quello era molto forte, però, non so, in un qualche modo arrivava sempre lì. E poi dicevo, questo dovrebbe essere un film, dovrebbe andare... e quindi, non... invece, My Mother, non vorrei un'inquadratura di più, non
no,
vorrei un fotogramma di più.
Perfetto così.
Perfetto così. Quelle sono le classiche robe che sei fortunato ad essere vivo per vederle.
Ok.
Questo è un po' quello che credo su My Mother.
Bellissimo, bellissimo. È stata una bella rassegna di cortometraggi. Speriamo di aver avuto la fortuna di poter influenzare qualcuno che magari adesso ha voglia di vedersi un po' più di cortometraggi, anche perché davvero ci metti poco come tempo.
Sì.
E se ti piace il cinema può essere solo che un abbellire, aggiungere un qualcosa di più.
Sì.
E quindi ragazzi vi ringrazio.
Grazie a te
come
nuovo
per
grazie di nuovo. Prima di chiudere vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube se ancora non l'avete fatto, oppure sulla piattaforma streaming audio preferita sulla quale ci state ascoltando. Noi rimaniamo qua e ci vediamo come sempre sabato prossimo qui su Mark Magazine.